il caro Max, con la sua bella voce, ma accompagnato dalla splendida corale di Villa Romagnano, ci ha fatto ripetere più volte: grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Beh, permettetemi di prestarvi la voce e con molta umiltà aggiungere anche in noi e con noi e per mezzo di noi: il Signore compie meraviglie. Questo è il motivo per cui adesso vi chiedo un favore. Vi chiedo di partecipare coralmente a un qualcosa che vi propongo. Semplicemente di ripetere questa bella preghiera che fa da sicuramente introduzione a tutto, alla meditazione che cercherò di proporvi. Allora ripetete con me, non sono le mie parole, sono parole di Don Orione. Dacci, o Maria, un cuore grande e magnanimo, che arrivi a tutti i dolori e a tutte le lacrime. Fa che tutta la nostra vita sia sacra a dare Cristo al popolo e il popolo alla Chiesa di Cristo. Questa splendida preghiera, sono sicuro che l'avete riconosciuta, perché è impressa là, proprio dove c'è lui, San Luigi Orione. È il prologo, direi, a quello che adesso tenteremo di offrire, o meglio, che attraverso la parola di Dio cercherò di offrirvi. Pensando anche alla festa che oggi, ma mi auguro non solo oggi, noi vogliamo offrire a Maria, che veneriamo qui come Madonna della Guardia. Allora, alla luce delle parole di Don Orione, dacci, o Maria, un cuore grande e magnanimo, io domando a me stesso e anche a voi: Maria ieri è andata a visitare Elisabetta e gli ha detto delle parole divine, fantastiche, ma soprattutto gli ha portato Dio in casa, Gesù. Maria ieri, nel 1492, è andata a visitare sul Monte Figogna a Genova Benedetto Pareto. Maria ha visitato costantemente, perché si è lasciato visitare da Maria, la vita di San Luigi Orione, perché tutta la vita di Don Orione è illuminata, anzi è segnata dalla presenza di Maria. Lei, che amava definire, oltre che col titolo di Madonna della Guardia, Madre della Divina Provvidenza. A Don Orione, che ha diffuso il suo culto, il culto mariano verso la Guardia, in tutto il mondo orionino, cosa gli ha chiesto Maria? E a noi che quest'anno, per grazia di Dio, siamo ancora una volta qui a festeggiarla in questo santuario, che cosa chiede Maria? Io penso che la risposta sia nel Vangelo: lasciati visitare da Dio, lasciati incontrare da Dio. Ma per incontrare Dio, per lasciarsi visitare da Dio, dobbiamo ravvivare costantemente, quotidianamente, quella che è la verità fondamentale del nostro essere figli di Dio, la filiazione divina. Ravvivare noi che siamo figlie e figli di Dio non è scontato. Forse teoricamente, razionalmente, no, lo diamo per scontato, ma come ci diceva il Vescovo in queste sere durante la novena che abbiamo appena concluso, è il cuore che deve muoversi verso il Padre, perché ci riteniamo figli. È proprio bello questo, sapete? E che non sia poesia o retorica. È bello guardare la statua della Madonna della Guardia e notare che la Madonna tra le braccia Gesù, e Gesù sempre nelle statue della Madonna è un passo avanti, vedete? C'è questo movimento di Maria che con le sue braccia lo pone in avanti, perché lui è il centro. Maria ha portato tra le braccia Gesù, Dio. Ma anche Gesù, Dio, ha portato tra le braccia Maria. Questo l'abbiamo ricordato in modo particolare qualche settimana fa, il giorno dell'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. E Gesù porta tra le sue braccia anche noi, ciascuno di noi, la storia, non solo personale ma del mondo intero. E allora perché Maria, dicevo, porta in avanti Gesù? Perché lei, proprio perché è guardiana, colei che ci guarda, ci preserva e soprattutto ci indica sempre in Gesù colui che è la via, la verità e la vita. Allora voi capite, noi capiamo bene che dobbiamo prenderci seriamente cura del battesimo. Prenderci seriamente cura del battesimo vuol dire prenderci seriamente cura di noi stessi, del nostro essere cristiani oggi. Perché se c'è una cosa che preoccupa molto oggi è quel senso di cristianizzazione all'interno dello stesso cristianesimo. È terribile prendere atto che il cristiano stesso non sente acceso in sé quel fuoco d'amore per Dio, Don Orione aggiungerebbe, e per le anime, ma per Dio. Viviamo un cristianesimo un po' accomodante, non sul serio, anche noi preti. Non sul serio, un cristianesimo che vada bene per tutte le stagioni e per tutti i gusti. E allora non facciamo distinzione se leggiamo nello stesso tempo la parola di Dio o Confucio o Buddha o l'oroscopo in un sincretismo spaventoso. Ma è proprio in questo frangente storico che Dio, come abbiamo cantato con Maria, opera grandi cose. C'è un'ondata, infatti, di martiri e di martirio nel mondo che sta ravvivando quella parte di cristiani o di chiesa, diciamo di cristiani, che sono un po' più gelidi, freddi con Dio, come direbbe lo stesso Don Orione. Urge, è urgente per tutti ripartire da Cristo, e non è uno slogan, anche se a volte noi andiamo avanti a forza di slogan. No, ripartire da Cristo è veramente per tutti l'esigenza fondamentale per imparare ad accettarci, ad amare tutti e ciascuno da Dio. Amatevi come io ho amato voi. Ecco perché Gesù, e permettetemi di andare a questa pagina evangelica molto bella e importante, ci presenta il vero volto di Dio. Sapete quando? In quella scena pasquale, in quella passeggiata che Gesù compie con i due discepoli di Emaus. Dio passeggia nella storia dell'umanità, ma non è una passeggiata distratta, al contrario, attenta. Infatti, se noi ricordiamo quell'episodio evangelico, questo Dio attento ai due discepoli cosa fa? Cammina con loro, si fa pellegrino dei due discepoli e con i due discepoli, si accosta con tenerezza, con gentilezza direi, ma nello stesso tempo con molta tenerezza, per ascoltare. Dio ci doni questa grazia, direbbe Papa Francesco, il ministero dell'ascolto. Non sappiamo più ascoltarci come Dio ci ascolta. Ecco perché si vive tanta solitudine, anche in mezzo a tanto frastuono, fracasso, baccano. Si urla ma si è soli perché non ci si ascolta. Ed entra in dialogo, solo l'ascolto ci permette di entrare in un dialogo che concretamente permette a Dio e dovrebbe permettere a noi di assumere quell'atteggiamento di compassione che ci fa assumere le tristezze, gli affanni, i dolori del fratello che te li consegna perché vuole trovare in te un angelo di Dio, un messaggero di Dio, come lo è stato e lo è Maria per tutti noi. Fino a quando la parola di Dio che abbiamo anche ascoltato e che ascoltiamo, mi auguro frequentemente, illumina quelle zone d'ombra della nostra esistenza? Fino a quando Gesù compie ancora per noi, anche in questa Eucaristia, il segno dei segni, il segno dell'amore che è indelebile, che non si cancellerà mai dal cuore dei discepoli, il segno della Eucaristia? Sì, perché Maria è stata ed è donna eucaristica. E questo Don Orione lo ha capito bene, perché anche noi dobbiamo essere tali come Maria. E cosa ci ha insegnato Don Orione? Ci ha insegnato quello che sto per ripetervi, sicuramente già l'avete ascoltato. Diceva Don Orione, la più grande carità che possiamo fare ad un'anima è dargli Gesù. È dargli Gesù. E la più grande consolazione che possiamo dare a Dio è portargli un'anima. Ecco qui allora, e concludo, la pagina evangelica che ci presenta Maria in fretta. In fretta perché è mossa da quel Gesù che ha dentro di sé e da quel Gesù che deve portare fuori di sé. Maria è la sintesi del discepolo missionario, perché il discepolo, come già accennato con la pagina di Emmaus, sa ascoltare, sa accogliere con gioia la parola di Dio, sa lasciarsi condurre dalla parola di Dio e, andando in fretta, cioè con slancio d'amore, lo comunica, lo porta, lo condivide con amore e con gioia con gli altri. Questa è la vera missionarietà che noi contempliamo in Maria, che è aperta e attenta alla storia. Perché? Perché dentro di lei c'è l'amore di Dio e l'amore per l'umanità di ogni tempo. Perché Maria porta questo amore dentro e nello stesso tempo vive in lei, c'è in lei questa urgenza, e questo dovremmo averlo anche noi, questa urgenza che coglie dal di fuori, questa urgenza che viene dall'invocazione degli uomini e delle donne che vogliono incontrare il Signore. Allora ci chiediamo, prima di continuare questa celebrazione, se la nostra fretta, come per Maria, è dettata da uno slancio d'amore o una fretta schizofrenica che vuole correre e arrivare a tutto e a tutti ma senza meta e senza amore. Questa è la grande tentazione degli uomini, anche mia, del nostro tempo. Corriamo sempre, siamo presi dalla fretta. Allora domandiamoci, da quale tipo di fretta? C'è amore, c'è slancio d'amore in quella fretta? Abbiamo una meta o corriamo veramente senza avere un obiettivo? Perché non è un obiettivo scappare la mattina e andare al lavoro di gran fretta perché poi c'è traffico, non parlo di Tortona, ma nelle grandi metropoli, o prendere con una certa abitudinarietà il caffè e via di corsa e poi finire la giornata lavorativa e correre a casa e c'è da sistemare casa e dunque continuiamo a lavorare e poi c'è da cucinare e poi c'è da sistemare i bambini e portarli a letto. Questa è una fretta continua e costante della nostra giornata, dettata dallo slancio di Maria, cioè uno slancio d'amore. Verso chi e verso dove dobbiamo allora noi oggi andare in fretta, eco slancio d'amore?